Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis
e Gianmarco Murroni.
Ben trovato, Gianmarco, ripetiamo il nome.
Gianmarco Murroni, ciao.
Eccolo lì, perché il microfono, tra l'altro saluto subito la regia, mi scuso perché siamo arrivati praticamente in corsa in studio e il buon Alberto Giovannetti giustamente mi ha detto: oh, ma almeno una prova del microfono la si fa, ma era praticamente partita la sigla. Veramente grazie a te, grazie a Silvia Giovarrosa, a tutta la squadra tecnica che ogni mattina ci consente di andare in onda, ci supporta, a volte ci sopporta anche, Gianmarco.
Sì, sì, è così. Ogni mattina, oggi è stata una mattinata movimentata, però insomma è un po' la prassi quando si lavora in radio e ci sono ritmi un po' serrati.
Siamo qui in questa nuova veste di co-conduzione da qualche giorno, lo avete sentito anche ieri con i colleghi Giancarlo Lavella e Stefania Ferretti. Siamo qui soprattutto con voi, scriveteci, lo state già facendo in tanti al 335 12 43 722, mandate i vostri messaggi vocali. Vi ricordo che essendo venerdì, come ogni venerdì di Quaresima, proseguiremo anche, Gianmarco, con l'ascolto, seguiremo assieme le prediche del Cardinale Cantalamessa all'Aula Paolo VI alle 9, ma poi si torna in video.
Eh sì, perché alle 9:40 ci sarà un appuntamento su Facebook, quindi invitiamo gli ascoltatori a collegarsi sulla pagina Facebook di Radio Vaticana, Vatican News, per seguire un video, insomma un collegamento video con un ospite speciale.
Parleremo di musica, la buona musica. Ringrazio subito, perché l'idea è in parte anche sua, Gabriele Di Domenico. Avremo con noi Francesco Micocci, che insomma ha scritto pagine di storia della musica. Vi faccio solo un paio di nomi, così: Antonello Venditti e Rino Gaetano. Penso che siamo già d'accordo tutti sul fatto che ci sia un pezzo di storia della buona musica italiana. A proposito di musica, iniziamo con Max Gazzè, La vita com'è.
Se qui dipenderei dalle tue tenerezze dette sul collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè, ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto testa. E mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Se fossi qui mi lascerei dalle tue carezze, però ringrazio Dio che non ci sei, l'amore fa per noi, ma separatamente c'è gente che come me non si riprende mai, lo sai, guarda te, questo straccio di vita cos'è, non la faccio finita soltanto perché pronto un altro caffè, ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' la testa e mi rilasso finché non ho più addosso quel terribile ricordo rimasto di te, indifferente che mente c'è l'eco di quelle male lingue che mi han detto ci sono cose su di lei che meglio non sapere, ma resta che ricordo di noi. E mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Guarda me, prendo tutta la vita com'è.
non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rilasso finché non avrò più addosso quel terribile ricordo rimasto di te. Indifferente che mente c'è l'eco di quelle male lingue che mi han detto. Ci crederai, sai che ricordo ti resta di noi.
Buongiorno a tutta la redazione, buongiorno alla comunità che ascolta, buongiorno a tutte e a tutti. Oggi la mia riflessione è la mia preghiera e la mia vicinanza è dedicata a tutte le persone recluse, uomini e donne, che indipendentemente dalla loro responsabilità vivono un momento di dolore e di esclusione sociale e anche umana. Ecco, lì ogni volta che io vado per frequentare, lì vedo Gesù Cristo e vedo anche il miserabile che ero. E vedo anche con la forza che mi ha dato quello che sono riuscito a fare nei confronti del mio prossimo.
Grazie Mario e grazie anche a Filomena che ci scrive al 335 12 43 722. Che tragedia quella delle persone migranti, 60 morti, l'Europa non può rimanere indifferente, bisogna fronteggiare questo dolore, queste tragedie. Volevo ancora ringraziarvi per quante volte parlate. Poi aggiunge la nostra ascoltatrice: di noi catechiste è una missione e bisogna avere passione per Cristo e amare i ragazzi come ci insegnano in tanti, compresi tanti santi. A me viene in mente, come sapete, come sanno in regia, sempre Don Bosco tra gli altri. Ma abbiamo anche altri messaggi, Gianmarco?
Sì, ci scrive anche Paola che ci sottolinea quanto abbia apprezzato la messa cantata del mattino, insomma, svegliarsi, per cui riuscire ad ascoltare la messa, in questo caso, come sottolinea anche Paola, cantata, sempre un qualcosa di speciale, di magico in più, insomma.
Poi diremo a che ora ti svegli la mattina, ma non lo diciamo subito,
no, lo diciamo
magari
subito.
Lo diremo più tardi o addirittura tra qualche giorno, perché a me questa cosa colpisce sempre. Gianmarco ha i suoi tempi.
Sì, e ognuno quindi ha i suoi ritmi, ha le
esatto,
sue...
Cioè, se dovessi svegliarmi all'ora in cui ti svegli tu, probabilmente avrei bisogno di un vice, un qualcuno che no, scherzi a parte, c'è chi la mattina ha un bioritmo tale che gli richiede di svegliarsi con largo anticipo, e chi magari si sveglia all'ultimo e dimenticando qualcosa e poi deve ritornare su a casa, comunque esce in fretta dalla propria dimora. Si trova lontano da noi e dalla sua casa, ma si trova in un posto davvero speciale, il nostro Marco Di Battista. Marco, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
La sveglia a che ora ha suonato?
Per la verità è suonata abbastanza tardi, perché ieri sera abbiamo fatto molto tardi, perché siamo qui per il Festival Pronto a Andesare, arrivata la 40ª edizione, ma ieri c'è stato un concerto alle 20 e poi c'è stato un post concerto che è iniziato alle 22:30 con alcuni degli interpreti di questo festival che hanno improvvisato in maniera informale, e abbiamo ascoltato da Vesaglie Mort, versione jazz che ha eseguito Sandro Compagnon, a brani per esempio di Bach, e quindi diciamo che abbiamo fatto attirare tardi. È molto bello stare vicino agli esecutori, ai musicisti, per scambiare, oltre che evidentemente un'esperienza di ascolto, anche un'esperienza umana. Ecco perché la mia voce, come sentire, è un po' ancora impastata.
Sì, tra l'altro non l'ho detto in un posto speciale straordinario, Monte Carlo. Ti trovi? Siamo in collegamento con Monte Carlo.
Sì, il Festival Pronto a Andesare di Monte Carlo, che è iniziato il 13 marzo, andrà avanti fino al 7 aprile, e ha questo motto da diversi anni, con la direzione artistica di Bruno Mantovani. Ma fin et mon commencement, cioè la mia fine è il mio inizio. Questo è il testo di un mottetto di un autore medievale, di Guillaume de Monchot, e che è un testo ciclico, per cui la fine inizia ancora e ancora la fine e poi l'inizio, eccetera. Ed è quello che ha voluto fare lui, pensando alle prime cose che scrivono i grandi compositori e alle ultime, e confrontarle e vedere quanto c'è nelle ultime cose delle prime e viceversa. Ed è un po' quello che abbiamo vissuto anche ieri sera, con una serata dedicata a Richard Strauss, il compositore vissuto tra il 1864 e il 1949. E abbiamo iniziato con Aus Italien, che è un brano del 1886 che lui aveva scritto giovanissimo, d'intorno a una vacanza in Italia, manco a farlo apposta ovviamente. Quindi ci sono i brani dedicati alle rovine di Roma, alla spiaggia di Sorrento, e poi c'è un gran finale in salsa napoletana con un brano che tutti quanti conoscono, che è Funiculi Funicolà, che viene citato.
Chi non lo conosce, effettivamente.
Invece nella seconda parte abbiamo sentito i Fearless Leader, quattro ultimi leader del 1948, quindi siamo proprio alla fine dell'esistenza di Richard Strauss, in cui lui esprime questo suo modo di sentirsi uomo di un'altra epoca, di un'epoca che è passata, appunto, verte questo passaggio tra l'Ottocento e il Novecento, e quindi scrive il primo brano si intitola Primavera, poi Settembre, poi il brano che termina è il Madendrot, che si intitola presente al tramonto, ed è un brano struggente, manco a farlo apposta. Quindi è molto bello questa cosa di mettere a confronto le due cose, le due esistenze di un compositore. Ma quest'anno per la vita Bruno Mantovani ha fatto di più, perché ha iniziato la rassegna e ha finito la rassegna con due messe da requiem, perché ha detto che il requiem è la forma musicale che più di ogni altra ci dà l'idea del passaggio da una vita terrena a una vita ultraterrena. Quindi la prima sera abbiamo ascoltato il requiem di Johannes Ockeghem, l'ultima di Pierre Delarue. Sono due autori che sono forse non molto conosciuti rispetto, diciamo, ai Beethoven, ai grandi autori che vengono spesso ascoltati, ma sono autori meravigliosi. Ockeghem in particolare è stato vissuto nel 400, è morto nel 1497, e ha vissuto un'esperienza meravigliosa, perché ha insegnato a tutti quanti come si scriveva la nuova musica, la musica polifonica, che era un superamento di quella musica che conosciamo tutti come canto gregoriano, che è questo canto liturgico monodico. Invece pian piano il rito si trasforma, il monodico diventa raddoppiato, poi la polifonia viene organizzata, e questo è il meraviglioso percorso della storia della musica.
Marco, abbiamo anche un brano da ascoltare che vuoi proporci, e così ci salutiamo da Monte Carlo. Di cosa si tratta?
Sì, ho detto il finale di Aus Italien, questo brano dedicato a Napoli, è anche un po' di auspicio per tutti noi, in fondo, a guardare questa giornata con un minimo di ottimismo.
Grazie Marco, buon festival e buon rientro in Vaticano.
Grazie a voi, buona giornata.
E adesso ascoltiamo a chi fare gli auguri di buon onomastico con il santo del giorno.
Oggi, 15 marzo, la Chiesa ricorda San Zaccaria Papa. Ultimo Papa greco, Zaccaria sale al soglio petrino nel 741. La situazione del tempo era burrascosa, tensioni con l'Impero d'Oriente e i Longobardi a scorrazzare per l'Italia. Zaccaria si distingue per la sua capacità di mediazione. Consacra a Re Pipino il Breve, prima investitura da parte di un Papa. La Chiesa oggi, inoltre, ricorda Santa Luisa de Marillac, cofondatrice delle Figlie della Carità.
I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire. So che è successo già, che altri già si amarono, non è una novità, ma questo nostro amore è come musica che non potrà finire mai, che non potrà finire mai, mai. Le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale. So che è successo già, che altri già si amarono, non è una novità, ma questo nostro amore è come musica che non potrà finire mai, che non potrà finire mai, che non potrà finire mai. Siamo stati sulla luna a mezzogiorno, andata solo andata senza mai un ritorno, e abbiamo fatto piani per un nuovo mondo, ci siamo attraversati fino nel profondo, ma c'è ancora qualcosa che non so di te, al centro del tuo cuore che c'è, so che è successo già, che altri già si amarono, non è una novità. Questo nostro amore è come musica che non potrà finire mai, 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 che non potrà.
Puntualissimi, 8:30, ancora in diretta Radio Vaticana con voi, 335 12 43 722 per dire la vostra attraverso dei messaggi di testo o vocali. È il momento dell'Osservatore Romano, è venuta a trovarci Isabella Piro. Isabella, buongiorno.
Buongiorno Andrea, buongiorno Gianmarco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ciao Isabella, buongiorno.
Di quale fenomeno ci parli oggi?
Purtroppo di un fenomeno brutto, nel senso è un fenomeno in crescita ma non in senso positivo. Parliamo infatti della tratta, il traffico di esseri umani. Purtroppo è un errore ormai globalizzato che coinvolge praticamente tutti i paesi del mondo e che sembra, possiamo dire, inarrestabile.
Dunque Atlante, che lo ricordiamo è l'inserto quotidiano della Santa Sede che ci consente di comprendere, si chiama geopolitica, si chiama unico pianeta che ci ospita, di comprendere un po' quello che è il mondo, come come funzionano e quali sono alcuni fenomeni. Lo ricordo, sarete online dalle 15 di oggi pomeriggio e domani alla stessa ora nelle edicole romane. Il Papa ci dice sempre, Isabella, e tu lo sottolinei spesso, non parliamo di numeri quando stiamo parlando di persone. In questo caso, infatti, hai subito detto il traffico di esseri umani. Però qualche numero io te lo chiederei, perché è importante capire anche di quale fenomeno stiamo parlando, che portata ha.
Esatto, sì, nel caso della tratta in particolare bisogna comprendere anche quanto sia massiccio questo orrore, perché parliamo di oltre 50 milioni di persone vittime appunto del traffico di esseri umani in tutto il mondo, ed è una cifra che tra l'altro negli ultimi 15 anni si è praticamente triplicata. Per ogni 10 vittime rilevate a livello globale, circa 5 sono donne adulte e 2 sono minorenni, e nel complesso il 50% del traffico di persone ha come scopo lo sfruttamento sessuale. C'è tra l'altro una nota che fa, se possiamo dire, ancora più orrore, perché le Nazioni Unite hanno denunciato un aumento di vittime di giovani con disabilità. Ecco, questo veramente è un dato da sottolineare. E poi c'è il lato oscuro del web, che purtroppo aiuta i trafficanti, persone senza scrupoli, a tessere, possiamo dire così, le loro reti criminali intorno alle vittime.
Sì, Isabella, hai dato un dato che è preoccupante. Negli ultimi 15 anni è triplicato. Triplicati i numeri, sì, riguardo proprio la tratta. Ma allora, per quale motivo la tratta è aumentata così tanto in questi ultimi anni?
I motivi in realtà sono diversi, non c'è una causa unica, però possiamo parlare di una serie di concause. Innanzitutto le guerre e i conflitti, che negli ultimi anni abbiamo visto sono esplosi praticamente ovunque e aprono, possiamo dire così, dei tragici mercati di esseri umani. Poi c'è il fenomeno dei cambiamenti climatici, che spinge sempre molte popolazioni allo sfollamento e quindi le espone in qualche modo a condizioni di vulnerabilità e di maggior appunto rischio di tratta. Lo stesso si può dire delle migrazioni, alle quali ormai il crimine del traffico di esseri umani è legato a doppio filo, e tra l'altro questo è un crimine che purtroppo rende bene, possiamo dire così, ai suoi autori, perché la tratta comporta un guadagno annuo di circa 32 miliardi di dollari. È un denaro purtroppo insanguinato però dal dolore e dalle sofferenze delle vittime.
32 miliardi di dollari è una cifra difficile anche solo da comprendere per un singolo, per noi che ne stiamo parlando, però vogliamo comprendere, se possibile, in che modo provare ad arginare questo fenomeno. Ce l'hai presentato, ci hai dato appunto dei numeri e abbiamo avuto modo di capire di cosa si tratta. Come arginarlo?
A livello internazionale sì, ci sono delle normative, dei protocolli appositi. Ad esempio l'ONU nel 2000 ha varato appunto un protocollo specifico contro la tratta. Sono però misure che non bastano, perché un conto è varare una legge, un conto poi è implementarla praticamente sul campo, anche perché poi la tratta, come tutti i crimini, si evolve nel tempo, cambia costantemente. Mancano anche le risorse. Se noi facciamo un paragone, per esempio, gli investimenti dei governi globali contro le moderne schiavitù sono meno dell'1% rispetto agli investimenti contro altri tipi di criminalità. Per esempio, pensiamo a centinaia di miliardi di dollari che vengono investiti contro il narcotraffico o contro il terrorismo, non perché siano reati più importanti, ma perché tutta la criminalità andrebbe arginata in qualche modo.
Ecco, Isabella, in particolare in questo caso la Chiesa Cattolica cosa fa, come opera?
La Chiesa opera da tempo contro la tratta, sono costanti nei magisteri pontifici gli appelli contro questo crimine, anche se possiamo dire con Papa Francesco questo è diventato un asse portante del pontificato, anche perché, come dicevamo appunto prima, il fenomeno della tratta è esploso con forza negli ultimi 15 anni. Papa Francesco è al soglio di Pietro da 11 anni, quindi più o meno le date coincidono. Nel 2014, tra l'altro, Papa Francesco ha istituito proprio il Gruppo Santa Marta, che è un'alleanza globale di capi delle polizie, vescovi e comunità religiose impegnate contro questo crimine. Ed è proprio questo gruppo a suggerire le priorità più urgenti per i prossimi anni, per esempio bloccare le cosiddette catene del denaro sporco, applicare gli accordi internazionali per renderli efficaci, proprio quello che dicevamo prima, ma anche ripristinare un po', possiamo dire, la bussola morale del mondo, in modo che l'eliminazione della schiavitù diventi una priorità un po' per tutti i governi. E voglio ricordare le parole di Papa Francesco proprio dell'8 febbraio scorso, che è la giornata di preghiera contro la tratta. Il Papa ha detto: non è mai troppo tardi per decidere di fare qualcosa contro la tratta, anche perché se chiuderemo gli occhi e le orecchie, se resteremo inerti, allora saremo complici. E questo è un appello che riguarda tutti.
Grazie davvero Isabella Piro, tra l'altro ci salutano Angelo, Paolo e poi ancora il buongiorno da Ludovico. E poi c'è chi ci scrive, Francesco, buongiorno Radio Vaticana, l'8 marzo 2024, giornata internazionale della donna, ne abbiamo parlato con te, sì. Ricordi? È stato vandalizzato il busto di Anna Magnani a Roma, a Trastevere, un affronto a una grande donna e una grande artista, credo che tutti debbano condannarlo. Leggo questo messaggio perché in realtà è proprio notizia di queste ore che la polizia locale ha restituito, riconsegnato la scultura, che è stata dunque prontamente restaurata, all'artista Bagliani, l'autore di questo busto, e si sta indagando sui responsabili. Dunque, in una sola settimana, mi sembra di poter dire, è vero, bisogna condannare questo gesto, però si è deciso che la cultura deve riavere immediatamente il suo posto, è un segnale importante.
Una buona notizia, il che fa sempre piacere in qualche modo.
Grazie agli ascoltatori che ci sollecitano e ci ispirano con i loro messaggi. Ascoltiamo ancora un brano e poi andiamo sui giornali. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought, these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine, and I'm running late and I don't need an excuse, so wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Short on money but long on time, slowly showing in the sweet sunshine, and I'm running late and I don't need an excuse, so wearing my brand new shoes. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. Strolling in the sweet sunshine, and I'm running late and I don't need an excuse, so wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine, and I'm running late and I don't need excuse. 8:40, saluto anche Fabio, un abbraccio ad Anna che ci segue prima di andare al lavoro, così come Simonetta. E poi ci scrive Antonio dalla Calabria, splendida giornata di sole, com'è lì in Vaticano? Beh, anche qui Gianmarco, sole.
Sì, c'era un po' di nebbia stamattina, forse torniamo al discorso, mi sono alzato tanto
sì,
presto.
Il punto è quello, però in realtà mi sembra che sia previsto ottimo tempo, insomma, in Vaticano e su Roma. Gianmarco, ora andiamo sui siti internazionali. Prego la regia.
Sì, iniziamo dal Regno Unito. La BBC scrive: i russi cominciano a votare e Putin è destinato a vincere. Aperte ieri sera le urne, facendo riferimento proprio alle elezioni presidenziali in Russia. Nigrizia, il Sudafrica in crisi, non approfitta del Mar Rosso bloccato. Sempre più navi evitano i missili degli Houthi e passano per il Capo di Buona Speranza. Ma i porti sudafricani, scrive Nigrizia, non possono beneficiarne. Andiamo in Francia, Le Monde: a Gaza la strategia israeliana contro la fame. La destra israeliana al potere ha ipotizzato fin dai primi giorni della guerra di rinunciare ai principi fondamentali del diritto umanitario, ma la carestia che minaccia l'enclave, dove le consegne di cibo arrivano solo alla spicciolata, irrita anche Washington. Questo è quando scrive Le Monde. Asia News: Filippine, da 30 anni cristiani e musulmani accanto ai carcerati di Zamboanga. CNN, andiamo negli Stati Uniti: almeno 21 morti, si ritorna appunto a Gaza, e 155 feriti a Gaza, strage di civili in fila per il cibo. Questo è un problema a cui abbiamo purtroppo assistito anche in precedenza, Andrea, tante settimane insomma in cui si prosegue in questa...
Ma infatti, Gianmarco, alcuni quotidiani titolano la nuova strage di civili,
esatto.
La nuova strage degli affamati, titolava la RAI questa mattina. Al di là poi delle responsabilità, subito fonti palestinesi hanno detto l'esercito israeliano ha sparato contro chi cercava del cibo, l'esercito israeliano ha smentito questa ricostruzione, ha detto che è accaduto qualcosa di molto grave, dobbiamo indagare. Detto questo, gente che muore, lo dicevamo una settimana fa, ero qui mi sembra con Giancarlo Lavella, ripete le stesse parole, gente che muore per avere il minimo del minimo, che probabilmente è talmente poco che è anche difficile riuscire a immaginarlo per chi invece ha ciò che gli permette di vivere e sopravvivere. Questo dobbiamo denunciarlo e sottolinearlo con forza, perché alla popolazione, la vicinanza alla popolazione è stata sottolineata tante volte anche dal Papa, e dobbiamo continuare a denunciare quanto sta accadendo.
Certo, in Spagna, il Paes ritorna sulle elezioni presidenziali in Russia e scrive: elezioni su misura per Putin, che punta al 2030. Infine in Brasile, Foglia e San Paolo: il Senato argentino respinge il decreto ultraliberale di Milei, andando insomma a fare un po' a guardare, dare uno sguardo su quella che è la situazione politica in Argentina.
Sì, devo dire che Foglia di San Paolo, Gianmarco, ha questo pregio, che spesso e volentieri, pur essendo un quotidiano brasiliano, l'apertura è dedicata ad altri paesi. Oggi
sì,
all'Argentina, ieri se non erro era dedicata proprio al Medio Oriente, ha una visione internazionale.
Uno sguardo sul Sud America, insomma, e non solo.
E non solo. Ci scrive Lidia: buongiorno, dal mio campo sto legando i tralci delle viti e mi fate tanta compagnia. C'è anche una bella foto, grazie Lidia, è bello sapere anche che siamo in onda dal Vaticano fino al tuo campo, dove stai legando le tracce delle queste.
Sì, perché poi arriverà il periodo anche più avanti, nei prossimi mesi,
sì,
della vendemmia, quindi si inizia già da ora.
Ma il fascino della radio, Gianmarco, cioè vedi, siamo in onda anche nei campi, bellissimo. Ancora Paola, riferendosi a ciò che scriveva prima Francesco sulla statua di Anna Magnani: per fortuna hanno trovato la statua, troviamo il buon senso, facendo comprendere nel cuore che ogni uomo nasce da una donna. 8:45, ascoltiamo Annalisa e poi andiamo sui quotidiani italiani.
Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormenterò, ancora 8 lune né tu la nona, e forse me lo merito, la vuoi la verità, ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica, mi sento scossa, ah, ma quanto male fa, come morire, ma non capita. sinceramente quando piango anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene, sto tremando, sto facendo un passo avanti e uno indietro, di nuovo sotto un treno, mi piace quando piango anche se poi caresta il mondo, non mi sogno di morire di sete, sto tremando, sto lasciando dei chiari di luna indietro e tu non sei leggero, sinceramente.
Oltre al grandissimo Stefano Micocci, che avete in onda ed è famoso per aver organizzato un concerto a Santa Maria della Pietà, Venditti, De Gregori e Locascio, quindi un grande produttore, ricordiamo lo storico Vincenzo Micocci, l'inventore del cantautorato italiano, e ancor prima il nostro Rino Micocci, che è stato per tanti anni valente operatore tecnico della Radio Vaticana e ora felicemente in pensione. Quindi viva i Micocci!
E grazie a Fabio per questo messaggio. Vincenzo Micocci, appunto, l'inventore del cantautoriato, è il papà di Francesco, non Stefano, piccola correzione al nostro ascoltatore, Francesco Micocci, il figlio di Vincenzo, che sarà nei nostri studi appunto alle 9:40 anche in video su Facebook. Vi ricordo, seguiteci attraverso la pagina Facebook di Vatican News e Radio Vaticana. Rino Micocci invece va il nostro saluto, amico, collega, tecnico del suono, oggi in pensione. Andiamo sui quotidiani italiani, eccoli qua, li prendo. E partiamo da Avvenire, perché Avvenire titola «La lunga deriva, poi il naufragio, 60 morti in mare». La barca era stata segnalata una settimana fa, ma è rimasta alla deriva per 7 giorni. È questa la notizia. Una barca segnalata 7 giorni fa resta alla deriva per 7 giorni e alla fine il naufragio, almeno 60 morti nel Mar Mediterraneo. Tra l'altro, per quanto riguarda l'accoglienza, scrive sempre Avvenire con Luca Liverani, l'Europa frena sul decreto Cutro. E ancora La Repubblica, stessa apertura, le rotte della morte, strage sul gommone partito dalla Libia, per una settimana alla deriva, almeno 50 le vittime per sete e ustioni. Gianmarco, cosa si prova nel leggere notizie dove di fatto non parliamo di un qualcosa che si può definire emergenza, è un problema annoso, ma addirittura era da 7 giorni lì la nave, si sapeva che era lì.
Sì, è una cosa anche questa agghiacciante, se si pensa che la nave era lì, era la deriva, si sarebbe potuto intervenire in tempo. Purtroppo è una notizia che, insomma, non è la prima volta, purtroppo, che capitano queste cose. E la cosa preoccupante è anche questa, cioè assistiamo periodicamente anche a eventi del genere. E in qualche modo si dovrebbe riuscire oggi, nel 2024, a evitare queste cose.
Andiamo sul Messaggero, voltiamo decisamente pagina con Andrea Bassi a pagina 2. I sindaci lanciano l'allarme Conti, siamo in Italia, un comune su due a rischio crisi, al nord addirittura 2 su 3, pensate, il 70% dei comuni del nord Italia sono in rosso. Il Fatto Quotidiano, si parla di lavoro a pagina 8 con un titolo, lavoro schiavo, oltre gli slogan di governo, 4 milioni con meno di 10.000 euro all'anno. 10.000 euro all'anno vuol dire guadagnare all'incirca 800 euro al mese. Per chi vive a Roma sa benissimo che 800 euro al mese non bastano neanche per pagare l'affitto di una casa piccola, monolocale o bilocale, ma comunque scrive il Fatto: i precari con i redditi più bassi sono impiegati soprattutto nel turismo, mediamente soltanto 155 le giornate retribuite, nel conteggio anche all'esercito dei supplenti della scuola, altro tema Gianmarco, i supplenti, eh sì. 200.000 supplenti in Italia.
Sì, il tema del lavoro in Italia è un tema importante, anche qui si ripete continuamente di intervenire con delle politiche anche giovanili, ma non solo, perché poi sono tante le persone adulte che si ritrovano oggi in difficoltà lavorative, e il Fatto, proprio come hai citato, insomma, leggendo per l'appunto il quotidiano dei supplenti, dei tanti mestieri che oggi non riescono neanche a svilupparsi, delle carriere che vengono interrotte, per cui insomma un problema annoso quello del lavoro in Italia.
Ancora si parla delle elezioni in Russia, un po' su tutti i quotidiani, dal Foglio al Tempo, il Corriere della Sera titola "Le elezioni blindate di Putin". Nel Tempo a pagina 22 ci porta all'Aquila. 6 aprile 2009, lo ricordiamo tutti, il terremoto dell'Aquila, sono passati 15 anni, bene, nel 2026 l'Aquila sarà capitale della cultura. Allora il titolo del Tempo è "La rinascita, 15 anni dal terremoto". Corriere della Sera, infine, una pagina di sport dolorosa, aggiungerei, perché a centropagina c'è la foto di Osvaldo, lo ricorderete, il centravanti di, tra le altre, Roma e Juventus. Ieri in un video ha confessato la sua dipendenza da droga e alcol: "Non ne esco più, aiutatemi. La vita mi sta sfuggendo di mano, non ne esco, aiutatemi". Il grido d'allarme di Daniel Osvaldo, l'attaccante italo-argentino, alle prese con una forte depressione. Tra l'altro sport, non solo sport, tu Gianmarco anche sì, te ne occupi assieme a Luca Collodi e Giancarlo Lavella, c'è un video ieri che mi segnalavi.
Sì, è un video di qualche mese fa in realtà, che però è in queste settimane che sta riscontrando un successo mediatico, ecco, sta girando sui vari canali social. È un video che ha diffuso la società di calcio inglese, il Norwich City, che è dedicato alla salute mentale. È un video particolare, invito gli ascoltatori ad andarlo a vedere, basta insomma cercare su YouTube Norwich salute mentale, si trova subito. Lancia un messaggio importante, ecco, riassumendo un po' senza svelare il contenuto del video: spesso si guarda da una prospettiva sbagliata, ecco il problema, per cui è importante a volte riuscire a guardare meglio, avere una prospettiva diversa.
E tra l'altro ricordo anche Doppio Click parlerà di salute mentale, i 100 anni della nascita di Basaglia, questa mattina alle 12.40. Ma a proposito di sport, parliamo della Maratona di Roma, sarà domenica 17 marzo. In linea con noi il presidente di Atletica Vaticana, Gianpaolo Mattei. Gianpaolo, buongiorno.
Buongiorno a voi, sempre grazie di questa attenzione e ospitalità, fraterna devo dire.
No, grazie a te per essere con noi Gianpaolo, ne parlavamo ieri a microfoni spenti. Atletica Vaticana sta crescendo giorno dopo giorno, anno dopo anno, ed è sempre più conosciuto e apprezzato il lavoro che voi fate in maniera, posso dirlo Gianpaolo, del tutto gratuita, volontaria, solo ed esclusivamente,
sì.
Esatto, solo ed esclusivamente per diffondere quelli che sono i valori dello sport, e tra cui non può mai mancare l'inclusione di tutti. Allora, come partecipa, con quali iniziative Atletica Vaticana a questa maratona? Partirà in particolare dalla messa del maratoneta e dello sportivo, quando è?
Sì, guarda, ci sono due cose fondamentali che mi pare dire, e che, come dici bene te, adesso darò qualche coordinata per la messa. Ci sono, allora, la Maratona di Roma che si corre domenica è l'evento sportivo più partecipato nella storia d'Italia. Sono a partecipato, intendo non lo spettatore che va allo stadio e guarda e alle volte mena pure quello vicino, no, qui ci sono 40.000 persone, oltre 40.000 persone per strada, non è mai successo in Italia, a correre i 42 chilometri saranno quasi 20.000 persone, 19.000 e qualcosa, di cui più della metà che vengono dall'estero. Ci sono poi le staffette solidali, quindi si corrono i 42 chilometri con 4 atleti, quindi più possibile per chi non ha 42 chilometri, e poi c'è la famosa stracittadina dove ci vanno anche le famiglie con i passeggini. 40.000 persone per strada, e questa è una grandissima testimonianza che mi collega collega a quello che dicevate voi, aiuta molto a superare anche i problemi, diciamo, di salute mentale, perché lo sport visto in questa maniera finalmente si toglie, diciamo, addosso il problema del risultato a tutti i costi o del picchiare l'avversario perché viene da un'altra città. Grazie a Dio non è così, non è il calcio, insomma, non c'è solo il calcio, questa è una cosa che la maratona, metafora della vita, insegna molto.
Gianmarco,
la seconda cosa
è... ah, scusami Gianpaolo, di pure la seconda, perché dobbiamo collegarci con l'aula Paolo VI. Vai.
Ah, scusa, avviene in un momento di guerra, quindi è una testimonianza di pace per forza di cose, non possiamo far finta che non si spari da tante parti del mondo. Mi fermo.
Sì, ciao Gianpaolo, in chiusura insomma, perché tra le tante iniziative di Atletica Vaticana proprio per domenica c'è anche un punto tifo speciale a Piazza Pio XII, che con la presenza, ecco, della banda musicale e della Gendarmeria Vaticana.
Assolutamente sì, saremo per stare anche quelli che non corrono, per stare vicino soprattutto agli ultimi, daremo la Coppa degli Ultimi ad una donna che attraverso lo sport è risalita dalla un'esperienza della malattia molto forte, e domani sabato alle ore 18 alla Racella, quindi al Campidoglio, ci sarà la messa del maratoneta e dello sportivo, quindi non solo i podisti ma qualunque appassionato di sport, per condividere questo cantico delle creature. Io dico sora nostra maratona, sora nostro frate sport, perché è un cantico delle creature quello che cerchiamo di vivere tutti quanti, quindi è un'esperienza di comunità, non contro qualcuno ma insieme.
Grazie davvero Gianpaolo Mattei, ricordiamo anche su Vatican News potete restare aggiornati su quello che è il mondo bellissimo di Atletica Vaticana, lo è soprattutto perché è nel mondo, Gianpaolo, con tutti, ci tengo a ripeterlo, con tutti.
Assolutamente, assolutamente, è il mandato di Papa Francesco, è un servizio di stare tra le donne e gli uomini di sport a cui noi chiediamo la tessera del battesimo, naturalmente, che incontriamo, abbracciamo e facciamo un tratto di stare insieme, perché lo sport è inclusione e solidarietà, altrimenti parliamo di altre cose, insomma. E se riscoprisse questo linguaggio aiuterebbe forse anche a prevenire episodi di violenza e di guerre grandi e piccole.
Grazie Gianpaolo, a presto.
A voi, grazie sempre.
Ci scrivono dicendoci che oggi, lo vogliamo ricordare, è fondamentale farlo, è la giornata dei disturbi del comportamento alimentare. Per tutte le donne e gli uomini che lottano contro i disturbi del comportamento alimentare nel rispetto del dolore, della solitudine. Ci sono parti visibili e invisibili, Gianmarco, lo sappiamo, di queste malattie, l'anoressia, la bulimia nervosa e altri disturbi che toccano la vita di milioni di persone. Oggi, allora, in questa giornata, tanti monumenti in Italia si illumineranno di lilla, che è il colore simbolo di questa battaglia. Se vedete nelle città dei monumenti lilla, il motivo è questo, la giornata per ricordare i disturbi del comportamento alimentare e non sminuire questi disturbi, dare peso alle parole. La medicina serve, la scienza serve, la ricerca è fondamentale, la consapevolezza pure. Gianmarco, noi ci colleghiamo a questo punto con l'Aula Paolo VI, vedo già le immagini, anche Papa Francesco presente per quella che è la quarta predica di Quaresima del Cardinale Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia. Dunque, ascoltiamo un pochino di musica che ci accompagna poi a questa predica. Ci risentiamo, non cambiate canale, mi raccomando, tra mezz'ora circa, e poi la musica sarà davvero protagonista anche in video. Grazie.
Anima, dolce anima mia, quale dono immenso mi ha fatto Dio. Forte e fragile, di fronte a me il cielo porta lì il tuo nome e la percorreremo insieme con lo sguardo verso l'eterno guardando lassù. La via del cielo porta lì il tuo nome e la accoglieremo insieme con le braccia aperte al mondo.
Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen. Santo Padre, eminenze, eccellenze, fratelli e sorelle, nel nostro cammino su dietro Giovanni che ci presenta il Io sono di Gesù nel suo Vangelo, siamo giunti al capitolo 11. Esso è tutto occupato dall'episodio della risurrezione di Lazzaro. L'insegnamento che Giovanni ha voluto trasmettere alla Chiesa con la sapiente composizione del capitolo si può riassumere in tre punti. Primo punto, Gesù risuscita l'amico Lazzaro. Conosciamo l'episodio. Secondo punto, la risurrezione di Lazzaro provoca la condanna a morte di Gesù. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? Terzo punto, la morte di Gesù procurerà la risurrezione di tutti quelli che credono in lui. L'Evangelista infatti commenta: questo però, Caifa, non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. E non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno, dunque, decisero di ucciderlo. Riassumendo, la risurrezione di Lazzaro provoca la morte di Gesù. La morte di Gesù provoca la risurrezione di chiunque crede in lui. Adesso possiamo concentrarci sulla parola di autorivelazione contenuta in questo brano. Gesù le disse a Marta: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Io sono la risurrezione. Ci domandiamo di quale risurrezione parla qui Gesù. Marta pensa alla risurrezione finale. Gesù non nega questa risurrezione dell'ultimo giorno che altrove lui stesso promette. Ma qui annuncia una cosa nuova, che la risurrezione comincia già fin da questa vita per chi crede in lui. Sant'Agostino commenta: il Signore ci ha indicato una risurrezione dei morti che precede la risurrezione finale. E non si tratta di una risurrezione come quella di Lazzaro o del figlio della vedova di Nain, che risuscitarono per morire un'altra volta. Come si vede, l'idea di una risurrezione spirituale ed esistenziale, che ha luogo già in questa vita grazie alla fede, non era ignota nella tradizione cristiana. La novità è intervenuta quando si è voluto fare di essa l'unico significato della parola di Gesù. È nota la posizione di Bultmann, ora in gran parte superata, ma che furoreggiava quando studiavo teologia io. Secondo lui, la risurrezione di cui parla Gesù è una risurrezione esistenziale, un risveglio di coscienza basato sulla fede. Siamo sulla linea del vago appello alla decisione, o del decidersi per Dio, a cui egli riduce praticamente tutto il messaggio evangelico. Ma Giovanni dedica due interi capitoli del suo Vangelo alla risurrezione reale e corporale di Gesù, fornendo alcune delle indicazioni più dettagliate su di essa. Per lui dunque non è solo la causa di Gesù, cioè il suo messaggio, che è risorto da morte, ma la persona di Gesù, o la causa. La risurrezione attuale non sostituisce quella finale del corpo, ma ne è la garanzia. Essa non vanifica e non rende inutile la risurrezione di Cristo dalla tomba, anzi si fonda proprio su di essa. Gesù può dire: io sono la risurrezione, perché lui è il risorto. Prima di Giovanni è stato l'apostolo Paolo ad affermare l'inscindibile legame tra la fede cristiana e la risurrezione di Cristo. Ed è sempre utile ascoltare e ricordare le sue veementi parole ai Corinzi. Se Cristo non è risorto, vuota è allora è la vostra fede e la nostra predicazione. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Gesù stesso aveva indicato la sua risurrezione come il segno per eccellenza dell'autenticità della sua missione. Agli avversari che gli chiedevano un segno, egli dà una risposta che difficilmente si può attribuire ad altri che a lui per la sua laconicità. Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. I suoi oppositori sapevano bene che Giona non era rimasto per sempre nel ventre della balena, ma che dopo 3 giorni era risorto. Ho parlato in un'altra meditazione del pregiudizio presente nei non credenti nei confronti della fede, che non è minore di quello che essi rimproverano ai credenti. Rimproverano infatti ai credenti, a noi, di non poter essere obiettivi, dal momento che la fede impone loro in partenza la conclusione cui devono giungere, senza accorgersi che altrettanto avviene tra di essi. Se si parte dal presupposto che Dio non esiste, il soprannaturale non esiste, i miracoli non sono possibili, la conclusione a cui si giungerà è anch'essa data in partenza. E perciò è alla lettera un pregiudizio. La risurrezione di Cristo costituisce il caso più esemplare di ciò. Nessun evento dell'antichità è suffragato da tante testimonianze di prima mano come questo. Alcune di esse risalenti a personalità del calibro intellettuale di Saulo di Tarso, che aveva in precedenza fieramente combattuto tale credenza. Egli fornisce un elenco dettagliato di testimoni, alcuni dei quali ancora in vita, che avrebbero quindi potuto smentirlo. Si fa leva sulle discordanze circa i luoghi e i tempi delle apparizioni del risorto, senza rendersi conto che questa non programmata coincidenza sul fatto centrale è una riprova della verità storica di esso più che una smentita. Nessuna armonia prestabilita in questo caso. Prima di essere messi per iscritto, gli eventi della vita di Gesù furono per decenni trasmessi per via orale e variazioni, adattamenti marginali sono tipici di ogni racconto che una comunità viva e in espansione fa delle proprie origini. È la conclusione a cui è giunta la più recente e accreditata ricerca critica sui Vangeli. Mi dispenso dal citare i nomi. Non ci sono del resto soltanto le apparizioni. San Giovanni Crisostomo ha una pagina famosa a cui l'indagine critica moderna non ha potuto togliere nulla della sua forza di convinzione. Ne cito una parte. Come poteva venire in mente a 12 poveri uomini, e per di più ignoranti, che avevano passato la vita sui laghi e sui fiumi, di intraprendere una simile opera? Essi che mai forse avevano messo piede in una città o in una piazza, come potevano pensare di affrontare tutta la terra? Non avrebbero piuttosto dovuto dire: e adesso? Non ha potuto salvare se stesso, come potrà difendere noi? In vita non è riuscito a conquistare una sola nazione e noi, con il solo suo nome, dovremmo conquistare il mondo intero? Non sarebbe da folli mettersi in una simile impresa o anche semplicemente pensarla? È evidente perciò che se non lo avessero visto risuscitato e non avessero avuto una prova inconfutabile della sua potenza, non si sarebbero esposti mai a tanto rischio. Fine della citazione. A tutte queste prove il non credente non può opporre se non la convinzione che la risurrezione dai morti è qualcosa di soprannaturale e il soprannaturale non esiste. E cosa è questo, ripeto, se non appunto un pregiudizio, un a priori? Fides Christianorum resurrectio Christi est, ha scritto Sant'Agostino. La fede dei cristiani è la risurrezione di Cristo. E aggiungeva: tutti credono che Gesù sia morto, anche i reprobi lo credono, ma non tutti credono che sia risorto. E non si è cristiani se non si crede questo. Questo è il vero articolo con cui la Chiesa sta o cade. Negli Atti gli apostoli sono definiti semplicemente testimoni della sua risurrezione. Valeva dunque la pena, venerati padri, fratelli e sorelle, rinfrescare la nostra fede su di essa, prima di celebrarla liturgicamente fra qualche settimana. Solo adesso, dopo aver messo al sicuro il fatto storico della risurrezione, possiamo dedicare la nostra attenzione al significato esistenziale della parola di Gesù: io sono la risurrezione e la vita. Commentando l'episodio della risurrezione dei morti apparsi a Gerusalemme al momento della morte di Cristo, San Leone Magno scrive: appaiano anche ora nella città santa, cioè nella Chiesa, i segni della futura risurrezione. E ciò che deve compiersi un giorno nei corpi si compia ora nei cuori. Ci sono, in altre parole, due risurrezioni, due tipi di risurrezione. C'è una risurrezione del corpo che avverrà nell'ultimo giorno e c'è una risurrezione del cuore che deve avvenire ogni giorno. Il modo migliore per scoprire cosa si intende per risurrezione del cuore è osservare cosa produsse spiritualmente la risurrezione fisica di Gesù negli Apostoli. Pietro inizia la sua prima lettera con queste parole solenni. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù dai morti per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi. La risurrezione del cuore è dunque la rinascita della speranza. Stranamente, la parola speranza è assente nella predicazione di Gesù. I Vangeli riportano molti detti di Gesù sulla fede, sulla carità, nessuno sulla speranza. Anche se tutta la sua messaggio, il suo Vangelo, parla di una vita che non muore. Al contrario, dopo la Pasqua, vediamo esplodere letteralmente l'idea e il sentimento della speranza nella predicazione degli Apostoli. Dio stesso è definito il Dio della speranza. La spiegazione dell'assenza di detti di Gesù sulla speranza è semplice. Cristo doveva prima morire e risorgere, perché risorgendo ha aperto la fonte della speranza, ha inaugurato l'oggetto stesso della speranza, che è una vita con Dio oltre la morte. Proviamo a vedere cosa potrebbe produrre una rinascita della speranza nella nostra vita spirituale. Gli Atti degli Apostoli raccontano ciò che accadde un giorno davanti alla porta del Tempio di Gerusalemme, chiamata la Porta Bella. Presso di essa giaceva uno storpio che chiedeva l'elemosina. Un giorno passarono di lì Pietro e Giovanni. E sappiamo quello che accadde. Lo storpio guarito balzò in piedi e finalmente, dopo chissà quanto tempo che stava lì abbandonato, varcò la soglia, entrò nel tempio saltando e lodando Dio, dicono gli Atti. Qualcosa di simile potrebbe accadere anche a noi grazie alla speranza. Spesso ci troviamo anche noi spiritualmente nella posizione dello storpio sulla soglia del tempio, inerti, tiepidi, paralizzati di fronte alle difficoltà. Ma ecco che la speranza divina portata dalla parola di Dio ci viene vicino. E come Pietro disse allo storpio e Gesù disse un giorno al paralitico, dice anche a noi: alzati e cammina, alzati e cammina. E noi ci alziamo, entriamo finalmente nel cuore del Tempio, cioè della Chiesa, pronti ad assumere di nuovo e con gioia i compiti e le responsabilità che la provvidenza o l'obbedienza ci assegnano. Questi sono i miracoli quotidiani della speranza. Essa è davvero una grande taumaturga, operatrice di miracoli. Rimette in piedi migliaia di storpi e paralitici spirituali, migliaia di volte. Ciò che è straordinario rispetto alla speranza è che la sua presenza cambia tutto anche quando esteriormente non cambia nulla. E io ho un piccolo esempio personale nella mia vita di questo. Chiedo scusa di la confidenza. Io sono un uomo che teme il freddo molto più del caldo. E ora in marzo in Italia più o meno la stessa temperatura che in novembre, cioè l'inizio della primavera e l'inizio dell'autunno. Ma per molto tempo constatavo che il freddo di marzo mi faceva molto meno problema di quello di novembre. E mi sono domandato perché. E ho scoperto la risposta. Perché il freddo di marzo è un freddo con speranza. Perché si va verso l'estate, il freddo di novembre è un freddo senza speranza. La lettera agli ebrei definisce la speranza un'ancora sicura e salda della nostra vita. Sicura e salda perché è gettata non sulla terra ma in cielo, non nel tempo ma nell'eternità, oltre il velo del santuario, dice la lettera. Questo simbolo dell'ancora è diventato classico. Ma abbiamo anche un'altra immagine della speranza, in un certo senso opposta a questa, e cioè la vela. Se l'ancora è ciò che dà sicurezza alla barca e la mantiene ferma tra le onde, la vela è ciò che la fa muovere, avanzare nel mare. In entrambi i modi opera la speranza, sia nei riguardi della barca della Chiesa, che nei riguardi della barchetta della nostra vita personale. È davvero come una vela che raccoglie il vento, che è lo Spirito Santo, e senza rumore lo trasforma in forza motrice che trasporta la barca sulle acque. Come la vela nelle mani di un buon marinaio è in grado di sfruttare qualsiasi vento da qualsiasi direzione spiri, favorevole o sfavorevole, per muovere la barca nella direzione voluta, così fa la speranza. Innanzitutto la speranza ci viene in aiuto nel nostro personale cammino di santificazione. La speranza diventa in chi la esercita il principio stesso del progresso spirituale. Essa è sempre allerta per scoprire nuove occasioni di bene realizzabili. Perciò non permette di adagiarsi nella tiepidezza, nella accidia. La speranza è l'esatto contrario di quello che a volte si pensa. Non è una disposizione interiore bella, poetica, che fa sognare, costruisce mondi immaginari. No, no, al contrario. È molto concreta. Pratica. Passa il tempo mettendoti davanti sempre compiti da svolgere. Quando in una determinata situazione non c'è assolutamente nulla da sperare, dice il filosofo credente Kierkegaard in uno dei suoi discorsi edificanti, allora si sarebbe la paralisi e la disperazione. Ma la speranza scopre sempre che c'è qualcosa che si può fare per migliorare la situazione. Lavorare di più. Essere più obbedienti. Più umili. Pregare di più. Quando sei tentato di dire a te stesso non c'è più niente da fare, è ancora Kierkegaard che ci parla, la speranza si fa avanti e ti dice, prega. Tu rispondi, ho pregato. E lei, prega ancora. E anche quando la situazione dovesse diventare talmente dura che non sembra ci sia davvero più nulla da sperare, la speranza ci indica comunque un compito. Resistere fino alla fine e non perdere la pazienza.
Questi traguardi, dettati dal filosofo credente, sono esigenti, se non addirittura eroici. È chiaro che essi non sono possibili per le nostre forze, ma solo per la grazia di Dio, che però non ci viene mai meno. La speranza ha un rapporto privilegiato nel Nuovo Testamento con la pazienza. È il contrario dell'impazienza, della fretta, del tutto subito. È l'antidoto allo scoraggiamento. Mantiene vivo il desiderio. Ed è anche una grande pedagoga, nel senso che non indica tutto in una volta, tutto quello che c'è da fare o che si può fare, ma ti mette davanti una possibilità alla volta. Da solo il pane quotidiano, distribuisce lo sforzo e così permette di realizzarlo. La scrittura mette continuamente alla luce anche un'altra verità, che la tribolazione non toglie la speranza, anzi l'aumenta. La tribolazione, scrive l'apostolo Paolo, produce la pazienza. La pazienza è una virtù provata. E la virtù provata è la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. La speranza ha anzi bisogno della tribolazione, come la fiamma ha bisogno del vento per rafforzarsi. Le ragioni terrene della speranza devono morire una dopo l'altra perché emerga la vera ragione incrollabile che è Dio. Succede come nel varo di una nave. È necessario che vengano rimosse le impalcature che sostenevano artificialmente la nave quando era in costruzione, che vengano tolti uno dopo l'altro i puntelli, perché possa galleggiare e avanzare liberamente sull'acqua. La tribolazione ci toglie ogni presa, ci porta a sperare solo in Dio. Conduce a quello stato di perfezione che consiste nello sperare quando sembra non ci sia più motivo di speranza. Cioè nel continuare a sperare confidando nella parola pronunciata una volta da Dio, anche quando ogni ragione umana per sperare è scomparsa. Questa fu la speranza di Maria sotto la croce. Ed è per questo che la pietà cristiana la invoca Mater Spei, madre della speranza. La forza trasformatrice della speranza è meravigliosamente descritta in un brano di Isaia che conosciamo bene. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza. Mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. L'oracolo è la risposta al lamento del popolo che dice: la mia sorte è nascosta al Signore. Dio non promette di togliere le ragioni della stanchezza e dello sfinimento, ma dona la speranza. La situazione apparentemente rimane quella che era prima, ma la speranza dà la forza per superarla. Nel libro dell'Apocalisse leggiamo: quando il drago si vide gettato sulla terra, inseguì la donna che aveva partorito il figlio maschio. La donna era Chiesa, vero? Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché potesse volare verso il suo luogo nel deserto. Se l'immagine delle ali dell'aquila si ispira, come sembra chiaro, al testo di Isaia, questo significa che a tutta la Chiesa sono state date le grandi ali della speranza, affinché con esse possa ogni volta sfuggire agli attacchi del male e superare ogni difficoltà, allora e oggi. Terminiamo ascoltando come è fatta ora su di noi l'invocazione che l'Apostolo Paolo fa a favore dei fedeli di Roma al termine della sua lettera. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Per la virtù dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
E si è conclusa dunque questa quarta predica di Quaresima del Cardinale Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia, alla presenza di Papa Francesco in aula Paolo VI, come le altre tre le abbiamo potute seguire in diretta su Radio Vaticana, all'interno di Radio Vaticana con voi, che dunque ora prosegue, come sempre, fino alle 10. Ci ascoltiamo un brano di Venditti scelto non a caso e poi sarà protagonista la musica, come detto anche in video sulle pagine Facebook di Radio Vaticana, Vatican News. Io sono Andrea De Angelis
e Gianmarco Murroi.
Gianmarco, siamo pronti davvero ad ospitare tra pochi minuti chi ha scritto e riscritto la storia della musica. Sollecitiamo però già i nostri ascoltatori. La parola cantautore, cosa vi fa venire in mente a te, Gianmarco, soprattutto quando eri più piccolo, prima di arrivare in radio?
Beh,
cantautore.
Cantautore è sempre associato a un concetto di cultura musicale, un po' un concetto anche elevato di musica, per cui mi ha sempre rimandato, ecco, a questo concetto.
Se ti dico Venditti e De Gregori?
Diciamo che la cultura musicale in questo caso attinge a piene mani.
Esagero, Rino Gaetano?
Ecco, ancora di più.
Guarda, parleremo di questo e anche di più tra poco. Adesso spazio alla musica.
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come i pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto, stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo da una settimana. Maturità t'avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno e fitto il tuo mistero e il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani. Non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via,
notte di mamma e di papà col biberone in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni, notte di sogni, di coppe e di campioni, notte di lacrime e preghiere. La matematica non sarà mai il mio mestiere. E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca, ma questa notte è ancora nostra. Claudia, non tremare, non ti posso far male, se l'amore è amore. Si accendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno, che viene voglia di cantare. Forse cambiati, certo un po' diversi, ma con la voglia ancora di cambiare. Se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore.
Ben trovati anche in video su Facebook agli amici della Radio Vaticana. Per chi ci ha seguito in radio avete potuto ascoltare fino a pochi secondi fa uno dei brani più celebri di Antonello Venditti, un brano in cui si cantano le emozioni alla vigilia di un esame, vero Gianmarco Moroni? Sei qui con me oggi, grazie.
Sì, ciao Andrea.
Anche tu hai dei ricordi della maturità?
Sì, diciamo non legati proprio al brano in sé, anche se poi è un brano che ritorna sempre.
Ma tu sai che quel brano con degli amici lo siamo andati a sentire al Circo Massimo la notte prima, in tre,
ecco.
Perché la maggior parte, voi siete pazzi, la notte prima degli esami è andata al Circo Massimo, sì, con la macchina all'epoca, insomma, abbastanza sgangherata, a palla, si diceva, le cuffie e le casse della macchina, e sentivamo Venditti convinti di
proprio la notte prima dell'esame. Molto bene.
Tutto questo per dirvi che in quel brano, gentili ascoltatori, c'è un passaggio in cui si parla di quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Ma cos'erano, chi erano questi ragazzi? Cos'era quel pianoforte sulla spalla? Lo sa bene Francesco Micocci, che è qui con noi.
Buongiorno.
Ciao Francesco, grazie per essere con noi.
Grazie
la
a voi.
Micocci, tuo papà Vincenzo Micocci, e insieme poi anche a te avete veramente scritto, riscritto la storia della musica italiana. Iniziamo da lì però, chi erano questi ragazzi, cos'era questo pianoforte, e poi andiamo al cuore della tua presenza qui, vogliamo parlare dei cantautori.
Beh, erano quattro ragazzi che si presentarono, diciamo, alla Hit venendo dal Folk Studio, dove si esibivano per pochi intimi praticamente. Quindi mio padre invece li accolse, e quindi loro si presentavano, giravano col pianoforte sulla spalla, la tastiera e la chitarra, insomma, perché era questo il loro lavoro, e quindi fecero i primi dischi con la Hit. Mio padre gli diede questa grande opportunità, ed erano De Gregori, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Ernesto Bassignano e Giorgio Locascio, e da lì cominciò. La Hit nacque nel 70, e quindi da lì è nata, diciamo, la scuola romana dei cantautori. E io e mio fratello siamo intervenuti, diciamo, nell'azienda verso la fine degli anni 70, ma già da ragazzini stavamo lì e quindi seguivamo tutto praticamente.
Sì, è curioso anche capire che all'interno di questo gruppo di amici uno era proprio Francesco De Gregori, per cui due cantautori che all'epoca poi hanno fatto abbastanza carriera e che oggi sono fra i massimi esponenti del cantautorato italiano.
Pensa che assolutamente sì, perché la Hit poi cominciò, andò subito a Sanremo, pensa, nel 70 con Rosalino Cellammare, poi Ron è diventato, insieme a Nada, e poi addirittura con Nino Manfredi con Tanto per cantà. soltanto per cantare come ospite. Poi nacquero De Gregori, Venditti, Rino Gaetano successivamente dopo 2 anni, ma tanti, Gianni Togni, Fiorella Mannoia, Caputo, Sergio Caputo, ma veramente tantissimi cantautori sono passati e hanno fatto magari i primi dischi con la Hit Dischi, capito? Che era di Vincenzo Micocci e poi dopo anche con i figli, io Francesco e con Stefano, diciamo, mio fratello.
E Stefano. Francesco, sì. Però per chi conosce bene Roma, proviamo anche a descrivere da un punto di vista proprio fisico questo studio, questo luogo, in quale zona ci troviamo, com'era, prova a farcela vedere anche se sono passati degli anni.
Dunque, questa era praticamente la Casa Bianca sulla collina della musica e dalla mattina che io arrivavo alle 9 c'era la fila già fuori di provinanti, di autori che volevano, perché qual era la particolarità? È che c'erano stati i cantanti, grandi cantanti in Italia, ma tutto sommato da un po' di anni non c'erano più i cantautori, perché la parola nacque quando mio padre era direttore artistico della RCA nel 58-59 per Gianni Meccia, che faceva canzoni del tipo "Odio tutte le vecchie signore", ma chi le poteva fare? Lui voleva fare solo l'autore. Allora mio padre gli disse: "Ma queste canzoni le puoi fare solo te". E allora nell'ufficio di Melis, che era l'altro della RCA, coniarono prima cantantautore, che però era leggermente cacofonico, per cui poi mio padre disse cantautore, questa sarà la parola che ci accompagnerà, eccetera, e quindi lì nacque la parola cantautore. Però poi dopo, negli anni successivi, c'erano soprattutto i cantanti, mio padre mise sotto contratto alle RCA Morandi, la Pavone, eccetera, e un periodo anche gli urlatori erano detti, ma sempre cantanti, per cui...
Ma scusami però Francesco, perché avete sentito, ha parlato di fila fuori da quella cioè ci stai dicendo che c'erano questi artisti letteralmente in fila, cioè come oggi facciamo la fila fuori da una gelateria magari famosa?
Assolutamente, perché poi Vincenzo Micocci era conosciuto per quello che aveva fatto già alle RCA eccetera, no? E poi era stato anche alla Ricordi nel 64, addirittura con La lacrima sul viso di Bobby Solo, con Ornella Vanoni, Mi sono innamorato di te, di Tenco, per cui era già conosciuto, per cui la gente veniva che si voleva far ascoltare da Vincenzo Micocci, per cui era proprio un'atmosfera straordinaria, perché tu vedevi queste persone sotto, magari anche verso l'estate, primavera, estate, sotto il sole, che però aspettavano di poter fare i provini. Poi dopo, quando le cose cominciavano, si lavorava dentro la Hit, col pianoforte, quello storico magari, che tu, ne abbiamo parlato una volta, il pianoforte della Hit, ne ha fatto
ma quel pianoforte bruciato?
Bruciacchiato, con bruciacchiato. I tasti bruciacchiati dalle sigarette che Venditti appoggiava sopra, e mio padre si arrabbiava perché dice bruci i tasti eccetera, e lui però fumava, ci faceva sentire i brani, componeva, faceva. Quindi adesso a me questo pianoforte mi è rimasto e l'ho messo a disposizione dei giovani a Tarquinia, dove adesso vivo da un po' di anni, e ci hanno fatto una targa bellissima sul pianoforte in cui ricordano tutto quello che abbiamo fatto nella musica, perché in fondo in tre, io, mio padre e mio fratello, con qualche collaboratore importante, però insomma da soli abbiamo fatto veramente tanti artisti.
Ma quindi se un giovane, perché tu hai detto a disposizione dei giovani a Tarquinia, sì. E magari ci sono dei giovani all'ascolto e dicono come faccio?
E poi come faccio? Bisogna che ci contattiamo, io sono su Facebook eccetera, però è chiaro che adesso non è più come una volta, nel senso che adesso io ascolto tante cose, però è molto più difficile oggi fare un disco eccetera, però si segue, si dà dei consigli, si possono fare veramente, quando uno finalmente vale, cioè si è lavorato, ma sempre lontano dai clamori televisivi, perché io sono un po' contrario, diciamo, a questi talent show che sono, insomma, perché in effetti è un andare subito in televisione, quando bisognerebbe andare in televisione quando si sono fatti tutti i gradini, tutti gli step e si è pronti per andare in televisione. La particolarità era che noi andavamo in televisione quando l'artista c'era,
quando era maturo, dal punto di vista artistico, cose,
quindi che poi aveva fatto anche un po' di gavetta, diciamo, nei locali, nelle cose, quindi insomma era un discorso diverso. Oggi si parte dalla fine, quindi dopo un anno magari che sono stati in televisione fanno un po' di tournée, un po' di concerti, e poi vengono abbandonati, e ci sono molti, questo è un fenomeno anche da affrontare, perché ci sono molti ragazzi depressi, perché chiaramente sono stati, diciamo, quindi molti artisti...
Si rischia di bruciare
Di bruciarli, tra l'altro, perché non vengono seguiti.
A proposito
dopo.
Di bruciare il pianoforte e sigarette, non sono più tempi una volta, perché con le sigarette elettroniche venditi non avrebbe potuto.
Tra l'altro. Si potrebbe più bruciare il pianoforte.
Salutiamo Gianmarco, Maria Teresa, Caterina, Giovanna, Carlotta che ti ringrazia, Francesco, Comerita e poi ancora Maria. Ciao Maria, se avete delle domande nello specifico, anche legate a storie, aneddoti di questi cantautori, fatele pure su Facebook.
Mi ha colpito una cosa in particolare del racconto finora di Francesco, cioè si parlava di cantautorato all'epoca, insomma, un po' come una svolta musicale, ma anche una svolta del lessico, della lingua italiana, perché è stato coniato in qualche modo il termine cantautore.
Assolutamente, tanto che lo troviamo, diciamo, lo ha riconosciuto la Crusca, l'Accademia della Crusca, voglio dire. Quindi, insomma, ormai, ti ripeto, nacque nel 58 per Gianni Meccia, che in quel periodo c'erano Edoardo Vianello, Gianni Meccia, Fidenco, insomma, nacque per loro. E gli arrangiamenti, mio padre, li fece fare di queste canzoni a Ennio Morricone, poi premio Oscar. Ennio Morricone aveva bisogno di lavorare, perché era giovane, aveva fatto studi classici con Petrassi, eccetera. Aveva tutte teorie stranissime. E veniva da Micocci, ero bambino, mi ricordo, veniva a casa e ci chiedeva, insomma, di poter fare. E mio padre si inventò questa cosa, dice: tu c'hai teorie strane, tipo il puntinismo, cioè le canzoni senza ritmica, senza batteria, eccetera. Dice: è un po' difficile, però io ti voglio dare una mano. E cominciò a fargli fare gli arrangiamenti delle canzoni e furono dei successi clamorosi.
Insomma, in fila c'erano anche gli Oscar in quegli anni.
E pensa, anche Luis Bacalov fece l'arrangiamento, gli fece fare, mi pare, l'arrangiamento del brano di Nico Fidenco, che tra l'altro è morto da poco, insomma un anno fa, eccetera, con Ti voglio cullare, cullare. E quello l'aveva fatto, l'arrangiamento l'aveva fatto Luis Bacalov, un altro premio Oscar.
È vero, è
quindi
così.
Insomma, si è partito dalle canzoni.
Io vorrei mostrare a chi ci sta seguendo in video, ma anche a chi in radio, questo libro, Vincenzo Micocci, il papà appunto di Francesco. Vincenzo, io t'ammazzerò, la storia dell'uomo che inventò i cantautori, appunto, come ricordava Gianmarco, abbiamo citato anche l'Accademia della Crusca, questa parola cantautore è riconosciuta a Vincenzo Micocci, alla hit Micocci, a chi ha riscritto la storia della musica, un libro, Francesco, questo, dove tra l'altro ci sono tantissime foto. A me colpiva in particolare, oltre a Venditti che l'abbiamo detto, ci sono anche degli scatti di un Dalla, eccolo qua, giovanissimo, Rino Gaetano. Chi era Rino Gaetano? Voi l'avete conosciuto in una veste magari diversa da chi lo segue come fan.
Lui veniva dalla Calabria con la sua famiglia, i genitori erano portieri in uno stabile a Via Nomentana, e lui, il suo sogno era quello di comprare una casa con la musica, una casa ai genitori. E l'unica cosa è che lui, lo avevano convinto, quando lui pure frequentò il Folk Studio insieme agli altri, ma era un po' diverso dagli altri. Gli altri erano più canzoni, diciamo, anche impegnate, eccetera. Lui era un po' più scanzonato, eccetera. Però in realtà già si capiva che c'erano dei prodotti di importanza nelle sue canzoni, che poi sono rimaste adesso, per esempio, a 40 anni, insomma, ancora le canzoni vengono suonate da giovani e meno giovani di Rino Gaetano.
Assolutamente, confermo. Lui
si presentò addirittura, siccome lo avevano convinto in questo collegio a Narni, dove lui era stato, che non aveva una bella voce, lo avevano tirato fuori dal coro. Allora lui si presentò da mio padre, addirittura con il cantante che avrebbe cantato le sue canzoni, che lui come autore avrebbe fatto. E però mio padre gli disse: ma perché? Il cantautore, la particolarità del cantautore è quella di farsi le canzoni e cantarsele con qualsiasi tipo di voce, perché le tue sono canzoni particolari che non potrebbe cantare nessun altro, perché sono molto strane, geniali, ma diverse dalle altre. E quindi lo convinse. Il primo disco alla fine accettò, ma con uno pseudonimo, Cammamuris, perché lui era innamorato di Salgari ed era un personaggio. Bene. finalmente poi uscì Ingresso Libero con nome Rino Gaetano e si convinse.
Quindi a voi che amate Rino Gaetano e che lo considerate unico e irripetibile, sappiate che se non era per il papà di questo signore accanto a me, Rino Gaetano non avrebbe probabilmente mai
cantato. C'è proprio da dirlo. Senti, Vincenzo, t'ammazzerò, poi diciamo perché c'è una canzone di Alberto Fortis. Alberto Fortis era uno di quelli che stava fuori in fila alla Hit.
Ah, era uno di quelli in coda,
Però mio padre ci lavorò perché pensava che avesse, però a differenza degli altri non aveva il contratto la Hit Micocci, ma ce l'aveva l'RCA, e purtroppo quando aveva lavorato un anno e mezzo mio padre eccetera ed erano pronti, l'RCA ritenne che non era abbastanza pronto e cose, e quindi lui andò a Milano e fece il simbolo romano Vincenzo io t'ammazzerò, ma poi dopo ha riconosciuto che è stato il suo, diciamo, maestro, e siamo grandi amici, abbiamo tra l'altro la prefazione del libro è fatta proprio da Alberto Fortis, quindi ecco questo per dirti che poi non era così facile, perché comunque dovevi occupartene degli artisti e nessuno ci credeva, nemmeno forse qualche volta chi ti doveva distribuire i dischi eccetera, però la tenacia e il talento anche di capire chi potesse funzionare erano molto importanti, perché si facevano i contratti e quindi poi dopo si potevano fare i dischi. In quel caso non si potette fare il disco.
Abbiamo delle domande. Intanto io vorrei ringraziare in regia Silvia Giovarrosa, ci sta guidando alla parte tecnica Gabriele Di Domenico, e poi ancora Alberto Giovannetti invece alla regia video. Gabriele, grazie anche per aver ideato insieme a me questa diretta con Francesco. Abbiamo delle domande, Gianmarco, proprio per il nostro ospite, in particolare Angelina da Pozzallo, dunque non credo sia la Mango, a meno che non si trovi in Sicilia, ci chiede se c'è qualcuno tra i cantautori contemporanei che apprezzi di più Francesco. E poi invece Tarcisio ci saluta, ci ringrazia, ma a porci una domanda è ancora Giorgia: c'è una fragilità degli artisti che hai trovato in quasi tutti gli artisti? La fragilità non è male.
La fragilità che c'è adesso molto di più per le ragioni che dicevamo prima, e c'è sempre stata, che però è una fragilità che crea le emozioni per poter scrivere le canzoni poi alla fine, quindi è molto importante anche che ci sia. E l'altra domanda invece...
L'altra domanda era se c'è qualche cantautore contemporaneo che apprezzi particolarmente.
Sì, assolutamente sì. Devo dire che noi, dopo questi che abbiamo menzionato, anche io e mio fratello, io per esempio trovai in un locale Paola Turci, la portai e lei si ritrovò in un mese a Sanremo, Amedeo Minghi insieme a Gaio Chiocchi hanno fatto delle canzoni 1950 eccetera, Cammariere che poi era cugino dopo di manco lui di Crotone di
1950 e Serenella
sarebbe praticamente pazzesco. Favoloso, che era di Gaio Chiocchi, con cui lavorò Minghi nel periodo che stava alla Hit. Poi Cammariere era il cugino di Rino Gaetano e pure lui di Crotone. E poi quelli attuali, a me piace molto per esempio di Sanremo Diodato mi piace molto, perché sa fare veramente le canzoni, perché si è un po' persa, diciamo, la canzone, perché quella che rimane nel tempo è la canzone, non è, diciamo, che uno la canzone mette le ali e viaggia per il mondo. E forse in America non sanno che il testo di Volare del blu dipinto di blu è di Migliacci, non lo sanno, ma non importa, perché la canzone mette le ali e viaggia per il mondo, capito? Sì, magari sanno che è di Modugno, non sanno di chi è il testo, e quindi è molto importante le canzoni. Diodato secondo me sa fare le canzoni. Un altro che mi piace, che è un po', ecco, sui rapper che invece hanno studiato i cantautori, è Calcutta, che fa delle canzoni, diciamo, nasce un po' anche come rapper, però poi dopo ha fatto le canzoni, quindi è anche cantautore.
Mi piace che ripeti tante volte la parola canzone, perché ha una dignità che talvolta o non si conosce o si dimentica, Gianmarco.
Francesco, prima hai citato appunto la definizione di cantautore che diede tuo papà Vincenzo, colui che scrive e poi canta appunto i suoi testi, le sue canzoni. Ecco, c'è stata anche un po' una evoluzione nel tempo di questo concetto di cantautore, legato anche al messaggio che si vuole lanciare, quindi c'è un messaggio particolare che il cantautore va a cercare, e anche riguardo alla musica poi, cioè è solo testo la canzone o c'è anche un cantautore della musica?
Guarda, il cantautore, diciamo, che fa anche cultura, come dicevamo prima di entrare in trasmissione, quindi è un fenomeno assolutamente. Quindi la musica d'autore, diciamo, per comprendere, la musica popolare d'autore, ecco, direi questa come definizione. E ci sono molti la parola cantautore è nata per chi si fa testo musica e se la canta, però ci sono molti cantautori che però sono solo compositori, per esempio tipo Cocciante, tipo Minghi, tipo anche Cammariere, che hanno bisogno, che però hanno dei binomi con un autore dei testi che gli fa i testi, però anche loro rientrano, diciamo, nella categoria dei cantautori. Diciamo che è un po' cambiato, perché in effetti adesso con i rappers e i trappers molto il testo, diciamo, prevale, e le musiche sono delle ritmiche più o meno molto simili a se stesse, perché abbiamo visto anche l'ultimo Sanremo, diciamo che i pezzi sono molto simili, molto andanti, perché poi devono andare nei social, e quindi questo
ma
è
soprattutto c'è un cambio di ritmo. Ne parlavamo proprio con il nostro Gabriele, sentendo Sanremo a metà brano cambia quasi tutto, come se ci fosse un diktat, un qualcosa da rispettare per le radio o per...
Assolutamente, sono
lo nota anche un non esperto.
Ma
non
infatti
sono esperto.
Se tu vedi gli autori anche delle canzoni, sono molte volte sono gli stessi di molte canzoni, perché proprio è un modello che va rispettato, no?
Schema
per,
di fondo, per
poi essere suonato. Però poi quando si ascolta, secondo me, una canzone di De Gregori, una canzone di Venditti,
si ascolta.
Ma anche Vasco Rossi, Ligabue, insomma...
Francesco, perdonami, ma siamo veramente in chiusura. Ci lasciamo con la promessa che torni, video, non video?
Assolutamente,
perché c'è troppo da raccontare.
È bello parlare con persone come voi, che tra l'altro siete interessati e siete competenti, diciamo. Io volevo solo, ho ritrovato un amico qui... che è Gabriele, che sì. È alla regia, diciamo, che viene da un posto straordinario, Villetta Baracco. Io sono molto affezionato, quindi sono stato contento di averlo trovato qui, e poi c'ho un amico musicista che mi ha accompagnato, Gianluca Fiorentini, perché i musicisti fanno sempre parte della mia vita, i compositori, quindi sono molto contento, vi ringrazio di avermi ospitato e speriamo di vederci presto. Saluto tutti gli ascoltatori e chi ci ha guardato anche.
Grazie, grazie davvero Francesco, grazie anche perché credo, Gianmarco, che con il nostro ospite abbiamo trasmesso un messaggio positivo. La musica può trasmettere messaggi positivi, universali, perché è un linguaggio universale, e quando in particolare ha detto ai giovani sì, va bene i talent, ok, però ci sono anche altri modi, e c'è soprattutto una crescita, una maturazione che è necessaria, non tutto subito. In sostanza, credo che sia un bel messaggio quello che ci ha dato chi ha scritto e riscritto assieme al papà la storia della musica italiana. Noi ci salutiamo qui, grazie per averci seguito in video, ma tra pochi secondi ci salutiamo anche in radio. E sulle note di Rino Gaetano non poteva essere altrimenti, si chiude questa puntata di Radio Vaticana con voi. Grazie Gianmarco Murroni.
Grazie Andrea.
Francesco Micocci.
Grazie
ancora. Ad Andrea De Angelis a voi. Grazie più sincero. Restate sintonizzati sulle nostre frequenze. Ricordiamolo, se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!
Ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo.